Io cercherò di essere quanto più possibile rapido e sintetico. Qual è l'atteggiamento di Togliatti nei confronti sulla questione Gramsci? Io qui vorrei dissipare un equivoco, cioè che io contrapponga Togliatti a Gramsci. Io sostengo un'altra cosa, che Togliatti ha avuto un grande ruolo positivo nei confronti nella questione Gramsci, ma non nel senso richiesto da Gramsci. Se devo dire fino in fondo il mio pensiero, non ho esitazione a farlo, anche la mia modesta opinione è che Togliatti abbia salvato Gramsci e sia stato quelli che ha permesso che il pensiero di Gramsci fosse trasmesso fino a lui, quello che ha permesso questo. La grande operazione di Togliatti è la creazione di Antonio Gramsci come punto di riferimento dell'Italia democratica, come grande punto di riferimento dell'Italia democratica. Questa è stata la grande operazione di Togliatti. Ma, e qui bisogna dirlo, per realizzare questo Togliatti ha dovuto attraversare l'inferno. Ha dovuto attraversare l'inferno. Perché? E qui c'è un dato, la storia bisogna farla sui fatti, è un dato che il carteggio del 1926 viene pubblicato per la prima volta dai problemi del socialismo, la rivista di Angelo Tasca, in funzione anticomunista. Viene pubblicata nel periodo delle grandi purghe e diventa il punto di riferimento per una pressione che viene esercitata all'interno del partito per la sconfessione di Gramsci. Vedi quello che scrive a questo proposito Spriano: Togliatti si oppone a quando dirigenti del calibro di Di Vittorio, e pensiamo a Di Vittorio che è stato l'uomo del 56, chiedono che finalmente si proceda alla condanna delle posizioni di Gramsci come posizioni trotskiste. Sono le cose che vengono ad essere rimproverate a Gramsci nel periodo delle purghe staliniane. Quindi nel 1938, successivamente però di questo carteggio nessuno sa nulla a livello ufficiale. Del carteggio del 1926 nessuno sa nulla a livello ufficiale all'interno dei partiti comunisti, ormai sono salvo i diretti interessati, eccetera. E poi viene ad essere pubblicato sempre queste lettere, vengono ad essere pubblicate da Eugenio Reale nel 1956.
Specifica, hanno chiesto in che anno vengono pubblicati, nel 37.
Nel problema del socialismo. E poi
l'intervento di Togliatti per evitare la condanna.
La condanna. Nel 1956 vengono ad essere ripubblicato, 56-57, viene ad essere ripubblicata nella Corrispondenza Socialista, che è la rivista che dirige Eugenio Reale. Anche lì non se ne parla. Io ricordo bene questo perché ho partecipato all'ottavo congresso del PC nel 1956 e ho ascoltato le conclusioni di Togliatti, che hanno avuto come punto di riferimento proprio Gramsci. Va bene, questo è un particolare, cioè. Quando viene pubblicato e acceso su Rinascita, anzi prima che su Rinascita, in 2000 pagine su Gramsci, l'antologia pubblicata nel 1964 dal Saggiatore. Allora e ha finalmente cittadinanza di lettura questo carteggio famoso, 1964. Ditemi un po' se tra il 1926 e il 1964 sono 38 anni, insomma. È così, 38 anni. Per 38 anni questo è un dato che è tenuto nascosto. No, no, è così. E comunque non c'entra, c'entra. Perché mai un dato di questo genere doveva essere celato se non fosse stato motivo appunto di discussione e di individuazione di un contrasto? Questo è un dato. Possiamo procedere nell'esame di queste circostanze. Espulsione del gruppo dirigente. Devo dire che per quello che riguarda il carteggio del 26 mi pare che c'è una diversità di lettura, perché su due cose insiste Gramsci nella sua lettera. Prima questione: come si esercita l'egemonia, perché dice oggi, dice a Togliatti, e lo chiama e lo rimprovera di burocratismo, oggi non è tanto valida la questione della conquista del potere, perché si è data per scontata. È il problema come si esercita l'egemonia, e l'egemonia ha una garanzia per Gramsci, ed è l'unità del gruppo dirigente bolscevico. Mentre questa unità del gruppo dirigente bolscevico è ormai infranta, e questo è un dato storico e soprattutto politico per Togliatti. Quindi questo è il punto sul quale poi si sviluppa tutto il processo, perché nella discussione sulla fase politica che attraversa l'URSS, Gramsci è una fase indietro. Lui è ancora al leninismo, è ancora all'unità del gruppo dirigente, quando invece è un dato scontato che non solo non devono essere considerati, ma devono essere cacciati. Trotsky nel 1928 è cacciato dal paese, è cacciato, e con lui è cacciato un gran numero di dirigenti del PQS nel dicembre del 1927. E nel 28, quando parte la lettera di Grieco, questa è la spiegazione che è vera della lettera, al mio parere, quando parte la lettera per Gramsci, Terracini e Scorcimarro, le tre lettere, nello stesso tempo Trotsky viene messo su un vagone e viene esiliato dopo essere stato cacciato. Quindi è una catastrofe, uno sconvolgimento dal 1926, quando era ancora l'uomo che aveva comandato la insurrezione di Pietrogrado, è 1928 quando è diventato il nemico del popolo. Questi sono i dati, basta vedere, leggere le cronache e ci rendiamo conto di questo.
Allora, anche Gramsci era nemico del popolo, l'associazione anche Gramsci era nemico.
Aspetta, per i suoi compagni sì, bene, perché i suoi compagni lo hanno detto che doveva essere emarginato, e qui entra Togliatti e lo salva, perché Togliatti capisce una cosa semplicissima. Primo, che ecco le lettere che gli manda sugli intellettuali, che, e poi perché lo conosceva, quale grande valore avesse l'elaborazione e la proposta di linea di Gramsci, di come egli era stato l'educatore e formatore del gruppo dirigente. Tutti li conoscevano. Bisogna vedere che cosa dice Terracini in Gramsci, la guida morale e intellettuale, l'ordine nuovo. Primo, sa questo. Secondo, sa che è una catastrofe se il capo del Partito Comunista viene ad essere cacciato. Quindi Bordiga, Tesso, Ramazzolo, Leonetti, poi ci aggiungiamo Silone, Tasca, poi Togliatti e poi Gramsci. Questo è un partito già inaffidabile, già è un partito affidato ad una presenza molto, diciamo, precaria in Italia. Agli occhi dell'internazionale, l'espulsione di Gramsci, sarebbe proprio la fine. Allora, Gramsci che cosa? Fa l'operazione. E l'operazione è questa, che Gramsci, come i socialisti hanno il loro martire in Matteotti, noi comunisti abbiamo il nostro martire in Gramsci, perché è stato condannato senza aver fatto niente, per essere stato la guida, non per essersi macchiati di reati. Questo è stato condannato per 20 anni, questo è il nostro, perché? Perché ride, non ho capito. Non so.
È stato condannato dal fascismo, non dal Conte.
Perché ho detto una cosa di me.
No, ma stava dicendo proprio questo.
Cioè, non ho capito, forse non mi sono espresso bene. Ma è questo, ho detto che è stato condannato dal fascismo, non solo, ma dico di più, l'ho scritto, che mentre era possibile una soluzione, è proprio Mussolini che vuole la condanna di Gramsci. Nel 27-28 risponde agli sovietici che chiedono lo scambio, allora dice no, qua ci deve essere prima il processo e dopo il processo ne parliamo per lo scambio. Lo scambio, abbiamo chiarito, lo scambio sui dirigenti politici era un fatto normalissimo nell'Unione Sovietica. Rakosin, Sherin, Litvinov, Lapauker, eccetera, erano stati scambiati. E Gramsci stesso aveva partecipato, ora non ricordo bene, ma posso precisare, a una questione riguardante lo scambio. Quindi era un patrono. E dei dirigenti comunisti, su questi dirigenti comunisti, riguardando lo scambio, aveva deciso niente di meno che nel 1927 il politburo del partito dell'Unione Sovietica. È su questo che Gramsci dice, ma perché non andiamo avanti in questo rapporto con Litvinov e Grandi che si era iniziato? Non era una cosa che si inventava lui, era una pratica riconosciuta. Quando Gramsci quindi vuole uscire, perché sa che la sua condanna è stata politica, quindi lui è un ostaggio e che si deve discutere a livello di stati per ottenere la sua liberazione. Allora ecco perché il valore determinante della discussione di Turi, perché nel momento in cui i compagni dicono che questo deve essere cacciato, allora come ci possiamo impegnare? Ecco l'interrogativo di Togliatti. Come ci possiamo impegnare nei riguardi del vertice dell'Unione Sovietica per ottenere la liberazione? Dobbiamo guardare che un certo sondaggio Togliatti l'aveva già fatto quando aveva fatto una lettera a Bukharin in cui diceva che bisognava rivolgersi al nobile. Perché l'equipaggio del Krasin, il rompighiaccio sovietico che aveva liberato i superstiti della spedizione del dirigibile Italia, i membri di questo equipaggio si dovevano rivolgere al nobile per ottenere la liberazione di Gramsci. Ora, naturalmente, questa è una richiesta assurda, folle, perché innanzitutto chi decideva di queste cose era unicamente Mussolini in Italia. Poi rivolgersi al nobile per ottenere la liberazione di Gramsci significa rivolgersi a un nemico di Mussolini, perché Mussolini lo mette sotto inchiesta al nobile. Allora, dobbiamo ricordare questo. Nobile era stato quello che se n'era scappato, avevo portato sull'aeroplano di Lundborg della pilota svedese, aveva portato la cagnetta e aveva lasciato lì. E quindi questo è diventato un momento di estrema, di grande polemica e di inchiesta ministeriale. E Gramsci poi chiede questi atti nella cosa. Ma adesso questo è un particolare. Quindi c'era questa. Togliatti a questo punto fa un'operazione, ritornando a quello che fa un'operazione che, siccome c'è il congresso del Partito Comunista Italiano a Colonia, lui lo presenta nel presidium d'onore del congresso stesso. Primo nome Stalin, secondo Gramsci. Non è colonizzazione questa? Ma lo fa perché? Perché sottrae a questo punto la discussione sulle questioni politiche che non ci avanzava, e avanzava con la parola d'ordine della Costituente. Divergenza politica o divergenza strategica? Beh, a me sembra fosse una divergenza strategica, perché è vero che la delegazione italiana aveva difeso al 10° plenum, però la differenza era proprio questa, che Gramsci non era stato assolutamente interessato all'accettazione e alla revisione della linea di Lione, mentre i comunisti italiani avevano accettato questa revisione, e Togliatti lo sa e lo fa e lo scrivono anche dopo altri, per esempio Fischer, il comunista austriaco, perché sa che se non fa questa operazione di accettazione il partito va nelle mani di quattro giovanotti delle scuole moscovite, e lui dice proprio va mani anche a quelli. Chi sono questi? Beh, chi tra i sostenitori della svolta, due nomi risaltano immediatamente, sono Longo, che fa il famoso progetto Gallo, il progetto di impegno dell'Italia in Italia dei quadri del partito, e Secchia. Togliatti vince contro i tre, che sono la metà esatta dell'organismo dirigente, solo perché c'è il voto consultivo di Secchia, alias Botte, che gli assicura la maggioranza, perché lui è il rappresentante dei giovani. Allora, vedi, qua sì, è abbastanza chiaro. Poi possiamo continuare perché c'è ancora da dire in molti anni. E Togliatti procede a un primo salvataggio, ma una condizione è che Gramsci faccia il martire, sia il martire davvero. E allora c'è una proposito di questo, c'è anche qui un paragrafo, una piccola nota, finisco qui, e in cui Gramsci dice, parla di le pilori della virtù. La gogna della virtù, che cos'è? Accenno al fatto che lui deve fare quella parte. Allora ci siamo intesi. E allora, per intenderci poi fino in fondo, è che Stalin rivendicava sulle questioni dei quadri comunisti, era la sua la decisione finale. Chi si legge il diario di Dimitrov legge bene anche i giudizi che dà Stalin, il quale non è assolutamente, è uno che la sua capacità di governo non temeva confronto, ma era o di qua o di là. Allora, lui quando parla del periodo del 26-27, a proposito di Rakoč, dice, beh vabbè, non ripetiamoci, però è stato un momento particolare, perché tutti hanno oscillato, dice, quando si è trattato al movimento internazionale, tutti hanno oscillato, tra Trotsky e Stalin la decisione è stata presa e imposta al movimento comunista internazionale dalla maggioranza del partito comunista dell'Unione Sovietica. Sino al 26 delle questioni del partito russo non si discuteva a livello internazionale, e quando si è discusso quando Stalin ha vinto, anzi ha stravinto. Quindi a questo punto, come poteva, domanda mia, però, Togliatti dire a Stalin di muoversi a livello degli stati? Questo è difficile rispondere a questa domanda, non mi pare.
Il successivo del 26, no?
Come?
Il tentativo del 38, che tu stesso hai ricordato, è successivo al 26, no?
Quale bene? No, che c'è? Scusa un po', il 27. C'è una mozione decisa dal Politburo dell'Unione Sovietica, su richiesta di Maggi, cioè del Partito Comunista Italiano, Gennaro, Gennari, Maggi e Gennari, rappresentante del Partito Comunista Italiano, Partito Internazionale Comunista, sul caso di due dirigenti comunisti, Terracini e Gramsci, gravemente ammalati. La questione, come dire, è una decisione politica che non trova però una continuazione in termini amministrativi. Tanto è vero che non trovo in termini amministrativi, che ancora nel 34-35, quando si parla di ottenere la liberazione di Gramsci, sapete come si muove il Ministero degli Esteri sovietico? Invoca la liberazione di Gramsci come marito di una cittadina sovietica. E naturalmente Mussolini, che ricorda Mussolini, il regime fascista, diciamo, gli organi del governo fascista, che ricorda come nel 1933 Litvinov si sia incontrato dopo il patto di non aggressione firmato il 2 settembre 1933 tra l'Unione Sovietica e l'Italia, un importante patto di non aggressione, seguito poi da una visita. Questi sono documenti, si può vedere la collezione degli atti diplomatici, no, collezione ufficiale, seguita dalla visita di Litvinov, che si incontra con Mussolini ai primi di dicembre del 33. Parlano di tutto, parlano, diciamo, della situazione politica internazionale, non parlano di Gramsci. Gramsci, bene, scusa, Gramsci, sai dov'è quel Gramsci? Gramsci è partito il 19 novembre del 1933, 19 novembre, lui che aveva fatto in 20 giorni la traduzione carceraria da Regina Celi a Turi di Bari, e mettendolo con i delinquenti comuni, ammanettato sempre, facendolo dormire per terra, ammalato, come lui scrive, ammalato, gli fanno fare il viaggio in un giorno solo da Turi al carcere di Civitavecchia. Qualche giorno dopo arriva Litvinov, non si parla della questione. Gramsci va alla casa di cura, non più al carcere di Formia. Questi sono i fatti, poi interpretiamoli come vogliamo questi fatti. Finito.
Cioè, la tesi è questa, vabbè, la conosci, no?
No, io appunto vorrei sapere la tesi.
La tesi è...
viene fatto, da Stato a Stato si dice no, perché questo svela addirittura che questo è il segretario del DC, come si fosse...
Come non ho capito.
Quando il tentativo viene fatto, invece, per via personale, dicendo che il marito è una sovietica, questo è inefficace. Cioè, si possono sostenere tutte e due le tesi, ma sostenerle contemporaneamente
non ho capito.
È difficile.
Non ho capito dove
che il tentativo ci fu, che Togliatti fu costante nel tentativo di liberazione.
No, non fu
costante.
Non fu costante.
Provvisoria.
Non fu costante assolutamente, non la chiesi più.
La campagna internazionale, che la campagna andava fatta, che la richiesta fu respinta da Mussolini quando lo fece i sovietici. Quindi l'idea che una grave responsabilità.
Scusa, Gramsci la campagna non la voleva più.
No, soffrire si riesce.
Gramsci non la voleva proprio. Gramsci non la voleva la campagna.
Gramsci la voleva, ma sbagliava in questo. È impossibile non fare la campagna. Il problema è che
scusami, lui dice.
Vabbè, continuiamo.
La tesi è che i sovietici non hanno chiesto al momento giusto, quando Gramsci
la campagna.
No, aspetta, che i sovietici non l'abbiano fatto
più assolutamente,
perché era inutile, oppure
perché Gramsci era sospetto nel 1933, l'ho scritto nel libro Gramsci da eretico in Rucona, nel 1933 c'è la relazione, due relazioni di Atos Lisa che vengono portate all'attenzione dell'organismo dirigente del partito, dopodiché decide di non farne più parole.
Scusate, al tentativo 38 ci fu o no?
il 28 viene dopo il 26.
Lui dice praticamente se c'è stato il tentativo del 28 dopo il 26 vuol dire che la lettera
no.
Del 26 era stata dura.
Vabbè, continuiamo perché non è che su questo
ha detto un punto di
non è un punto
no, non è un punto.